24 mattino.
Buongiorno Spezia, questi dazi sono un'occasione incredibile, ci consentiranno eventualmente di entrare in mercati che saranno resi complicati nei rapporti con gli Stati Uniti.
Qualcuno spiegasse al ministro dei trasporti che la legge in ragione della quale il comportamento di Marine Le Pen è stato sanzionato fu voluta proprio dai leperisti nel 2016. Buona giornata.
E anche sulla giustizia la posizione delle destre europee è chiara: tolleranza zero con i criminali, tranne se sono dei nostri.
Così, caro amico, mi sembra un po' brutale, però quell'elemento del cavalcare il giustizialismo e poi accorgersi improvvisamente che questa cosa ti può tornare indietro mi pare abbastanza tipico. Si arriva a posizioni di potere o a grandi successi elettorali cavalcando battaglie come ha fatto appunto Marine Le Pen, dicendo no, l'ineleggibilità per chi commette un'appropriazione indebita non deve essere solamente temporanea, deve essere addirittura a vita. E poi
l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re.
Cioè,
ecco.
Molti messaggi arrivano sul tema dell'obesità e dell'intervista che abbiamo realizzato alle 6.45. A proposito, c'è il podcast, se volete, sull'app di Radio 24, su tutte le principali piattaforme, con Roberto Pella di Forza Italia, il quale è la persona che ha redatto questa legge per definire l'obesità una malattia, il DDL appunto. Molti messaggi dicono, di alcuni ascoltatori la mettono così: perché deve sostenere lo Stato un comportamento scorretto? A parte che non è sempre così, cioè non è solamente il tema di un comportamento scorretto che porta a tutto questo. È posto naturalmente che, sapete, la valutazione possiamo farla su qualsiasi argomento. Un fumatore che si ammala di tumore al polmone va curato dallo Stato oppure no? E ancora, una persona dipendente da sostanze deve poter accedere a un processo di disintossicazione pagato dallo Stato oppure no? Vedete che non si finisce mai in questo modo, cioè dovremmo avere una vita da santi per poter usufruire di quello che... quello di cui beneficiamo pagando fior di tasse. Però sul tema dell'obesità il messaggio più bello arriva da un'ascoltatrice che si chiama Elisabetta, perché apre un po' la riflessione. Dice che il Portogallo riconosce già l'obesità come malattia, quindi forse non siamo il primo paese, e che l'American Medical Association e la WTO hanno lanciato recentemente un appello, la WHO, scusate, sto sul commercio, WHO che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma c'è un forte dibattito in corso nella Gran Bretagna e nella maggioranza degli Stati europei, perché si teme che definire l'obesità un problema medico metta in ombra i determinanti sociali del problema, perché c'è anche questo elemento: più poveri generalmente sono più obesi, perché meno cibo sano, meno movimento, c'è anche un livello di istruzione che favorisce la riduzione dell'obesità, cioè generalmente le persone più istruite sono meno obese, perché sanno di più, molto semplicemente, sono più attenti a queste cose, e poi hanno più soldi e quindi si possono permettere molto semplicemente del cibo più sano. Come vedete, è un problema come tutte le cose della vita, come tutte le cose in una società complessa come la nostra, è un problema complesso, comunque degno di riflessione e di dibattito. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 2 aprile, sono le 7:22 minuti e 43 secondi. Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi, sempre 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi sono in larghissima parte dedicate al tema dei dazi. Il Sole 24 Ore innanzitutto, posto che naturalmente lo sarà anche, sarà tutto così anche domani, perché alle 22 sapremo più o meno, dalle 22 in avanti sapremo che cosa decideranno gli Stati Uniti. Dazi, nuove tariffe in vigore da subito, il piano di Trump su debito e dollaro, l'apertura del Sole 24 Ore, l'Europa sui dazi reagiremo, il Corriere della Sera, sfida sui dazi, il titolo della Repubblica, al via i dazi, l'Europa alza la voce, il Messaggero, l'Europa sfida Trump, la Stampa che intervista anche il presidente di Confindustria Orsini che dice l'Italia rischia, oggi dazi, l'ira dell'Europa pronti a vendicarci, il Quotidiano Nazionale, Trump il giorno dei dazi, il Giornale, trovare qualcos'altro e qualche altra apertura. Scusate, c'è anche La Verità. La vendetta di Ursula ci fa più male dei dazi, e Il Manifesto. Conti separati alle 22 ore italiana nel Giardino delle Rose alla Casa Bianca. Donald Trump dichiarerà oggi appunto la guerra mondiale dei dazi. E domani Stati Uniti ed Europa, inizia la guerra dei dazi, von der Leyen pronti a ritorsioni, e anche cos'altro? Il Riformista, chi paga dazio, con una foto di Ursula von der Leyen. Gli altri, i fondi sociali europei vanno a missili, caccia e tank, è il titolo del Fatto Quotidiano, che si riferisce appunto a quella proposta del commissario europeo Fitto, dalle regioni alla difesa. Il Foglio, che apre con parlando dell'Europa, il vero garante della libertà dell'Ucraina e della nostra, tra Putin e Trump c'è un formidabile guaio di nome Europa, scene da una resistenza possibile, il titolo dell'editoriale del direttore Claudio Cerasa. Anche Avvenire apre sui dazi e scatta l'ora dei dazi, mentre l'Unità, Trump vuole il terzo mandato, Le Pen esclusa dalle elezioni, l'orgia degli eccessi di potere, il titolo dell'editoriale del direttore, tra l'altro Piero Sansonetti. L'Europa ci scippa alle banche, titola Libero. Lettera dalla Commissione intima all'Italia di non occuparsi dell'operazione Unicredit BPM. I funzionari di Bruxelles pensano che la sovranità del nostro paese sui risparmi sia sospesa. Queste le aperture dei giornali. Fatemi iniziare da oggi, vorrei iniziare dalla cronaca. Cronaca italiana. Innanzitutto da un pezzo che trovate di taglio basso su Repubblica, pagina 24, quasi nascosto, ed è però su una vicenda della quale ci siamo occupati infinitamente, le cronache si sono occupate infinitamente. È la storia della neonata rapita a Cosenza. Lo ricorderete perfettamente. Questa donna, una donna, consegna la neonata dopo aver partorito a 36 ore dal parto, consegna la neonata a una persona che si presenta come un'infermiera, dopodiché questa donna porta via la bambina. Fuori dall'inchiesta si va al procedimento giudiziario, e nel procedimento giudiziario arriva la difesa dell'azienda sanitaria, che è accusata di non aver vigilato. E qual è la difesa dell'azienda sanitaria? Ve lo leggo. Il rapimento della piccola Sofia, portata via dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza il 21 gennaio scorso, si è concretizzato, dicono gli avvocati della clinica, perché la mamma ha consegnato incautamente la piccola alla signora Rosa Vespa, che si era presentata come infermiera con una mascherina sul volto. È una risposta shock quella che definisce Romina Marceca alla diffida dei genitori della neonata il 4 febbraio scorso, che alla diffida che avevano inviato alla clinica per omessa custodia e vigilanza dei pazienti ricoverati. Alla mamma che aveva in custodia personale la piccola, scrivono sempre gli avvocati, viene rivolta una censura per contegno omissivo di quella normale avvedutezza che la persona di ordinaria e media diligenza avrebbe dovuto adottare. Una donna che ha partorito da 36 ore, eh? Ok, l'omessa vigilanza della signora. E adesso i genitori di Sofia rispondono con una querela. Con il collega Paolo Pisani abbiamo formato un'integrazione di querela, spiega l'avvocata Chiara Penna alla Repubblica. È colpevole perché a 36 ore dal parto è ancora non in perfetta forma, non si è accorta che Rosa Vespa non era una delle operatrici o la puericultrice assegnata, riconoscibile attraverso cartellino e divisa con foto identificativa presentate il giorno del suo ricovero. Ha consegnato la figlia, oltretutto nella fascia oraria di visita che favoriva l'accesso di terzi dall'esterno. Una madre responsabile del sequestro comunque in concorso con la rapitrice, perché le altre puerpere si sono uniformate ai protocolli e hanno allontanato Rosa Vespa impedendo che potesse impossessarsi di altri neonati. Aggiungono i legali, e lo scrivono in eretto, che gli stessi stretti congiunti della mamma di Sofia avevano espresso sospetto iniziale dissenso a consegnare la bambina alla falsa infermiera. Vabbè, per carità, poi magari... magari verrà appurato che è stato esattamente così. L'altro caso di cronaca da affrontare è senza ombra di dubbio l'ennesimo femminicidio. Una ragazza di 22 anni uccisa da un collega di università più o meno di 27 a Messina. Un uomo che per 2 anni ha praticato qualcosa che, se non era stalking, ci si avvicinava molto, e l'attenzione si accende, come è naturale, esattamente su questo e su quanto un comportamento di questo genere possa essere precursore di violenze di questo genere, di questo tipo. Siamo a pagina 21 della Repubblica, la quale Repubblica intervista Gino Cecchettin. È il papà della ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre del 2023, un caso che è considerato da molti, e lo è tutt'oggi, un punto di svolta nella riflessione su tutto questo. Il quale dice naturalmente che davanti al femminicidio di Sara Campanella pensa Giulia alla battaglia titanica che viene combattuta contro un male radicato nella società, dice di essere vicino ai genitori della ragazza, e poi riflette su come tutto questo è avvenuto. Abbiamo generazioni di uomini che non accettano il rifiuto, dice Cecchettini innanzitutto, e tra un attimo ci torniamo. Ma l'amore non è possesso, la gelosia non è amore, dire no non è, dire no è un diritto inviolabile. Nel caso di Sara non c'era stata nemmeno una relazione. E dice: è importante parlare di stalking, e questo mi fa tornare a un punto dolente della mia storia. Cioè, nota Rosario Di Raimondo che lo intervista, che l'aggravante degli atti persecutori non è stata riconosciuta nella sentenza a Turetta. Viene sottovalutata, dice Cecchettin, la pericolosità dello stalking. Quest'ultimo caso ci dice cos'è davvero, il passo prima del femminicidio. Sara Campanella non aveva denunciato, dice Di Raimondo. Non poteva aspettarsi questa fine. Bisogna educare ai segnali da non sottovalutare. Chi subisce deve cogliere i segnali. Per questo dico che bisogna far cultura. È una lesione della libertà anche reiterare qualche richiesta. La mancanza di libertà e di fiducia non è amore. Questo caso è da analizzare per salvare altre donne. Ancora, continuare sul piano repressivo va bene, ma non è la strada. Non parliamo di casi isolati. E come fondazione, dice Cecchettin, ci stiamo muovendo per fare cultura. C'è un tema forse ancora più largo che parte da questa questione del no, no, il dire di no che è un diritto inviolabile, come dice Cecchettin, di queste generazioni di uomini che non accettano il rifiuto, che, come dicevo, è più largo, e il tema lo allarga Michela Marzano a pagina 15 del quotidiano La Repubblica, siamo sempre là, E dice che i ragazzi non hanno capito, forse non hanno capito come le cose sono cambiate. Sono loro a credere che tutto sia dovuto a tensioni, sentimenti, corpi, qualunque cosa vogliano, qualunque persona desiderino. Come se la vita non fosse fatta anche di no e di frustrazioni, come se ogni rifiuto, ogni inciampo rimettesse in discussione la loro stessa esistenza. E allarga in questo modo: c'è qualcosa di malsano che circola tra i più giovani, un'incapacità di accettare i limiti, un'idea confusa di sé che si sgretola davanti ad ogni ostacolo. Non è più solo ciò che non si ha e che si è sicuri di meritare a tormentarci, ma ciò che si pensa di non essere, illudendosi che l'altra persona ci abbia privato di ciò che ci permette di esistere ed andare avanti. Ma forse siamo noi adulti che non aiutiamo i più giovani, figli, studenti o nipoti, a convivere con le frustrazioni. Siamo noi che non insegniamo loro il principio di realtà, come lo chiamava Freud. Vogliamo talmente tanto proteggerli dalla vita che non ci rendiamo conto che a forza di evitare loro di inciampare o di scontrarsi con le difficoltà dell'esistenza, li priviamo degli strumenti necessari per crescere, maturare, diventare autonomi, consolidare la propria identità, affrontare la durezza della vita. Le conseguenze possono essere terribili, disastrose, come nel caso dell'assassinio di Sara Campanella. I giovani, dunque, ne abbiamo parlato ieri occupandoci di quanto siano diffuse le armi. Oggi una ricerca anticipata da Corriere della Sera, pagina 21, è un dossier sulla generazione Z, dati del 2024 dello studio ESPAD Italia, condotto dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, che viene anticipato dal Corriere della Sera, su 20.000 studenti e 250 scuole, che offre uno spaccato allarmante. Lo scorso anno il 40% degli studenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni ha ammesso di aver preso parte almeno una volta nella vita a zuffe o risse, una percentuale che porta una proiezione di circa 1 milione di adolescenti coinvolti. Quasi il 13% ha partecipato a episodi di violenza di gruppo, principalmente nei confronti di sconosciuti, ma anche ai danni di conoscenti o amici. Colpire un insegnante. In 6 anni, dal 2018, è passato dall'1,2 al 3,4%, con un picco del 5% tra i maschi. Utilizzare un'arma per ottenere qualcosa o risolvere una discussione, dall'1,4% al 3,4%, 2 punti percentuali. Per i maschi, dal 2,1 al 4,6, più che raddoppiato. E una mappa italiana dell'emergenza, che per esempio per le violenze contro i docenti vede in cima la Puglia, a seguire la Calabria, ma anche la Lombardia. Quello che stupisce, dice Sabrina Molinaro, curatrice della ricerca, è la facilità con cui alcuni giovani arrivano a impugnare un'arma, colpire un insegnante o ferire gravemente un coetaneo. Pausa.
24 mattino.
E lo sport nella scuola per prevenire l'obesità? No, eh? Allora facciamo una cosa, investiamo nella sanità per curare questa patologia. Però cominciamo anche a finanziare le società sportive, perché mandare un bambino a fare sport oggi per una famiglia costa migliaia di euro all'anno. Lo sport per tutti.
Allora, io ho sentito dire pareri del tipo che la condanna alle pene è giusta, quello che non è giusto è l'ineleggibilità. Allora facciamole leggere, non è un problema, probabilmente vincerà. E nei prossimi anni la Le Pen andrà in giro per l'Europa con il braccialetto elettronico, e per un capo di Stato, per lo stesso Stato che rappresenta, non è proprio una cosa bella.
A un certo punto credo glielo debbano togliere il braccialetto elettronico. Scusate, stavo pescando una storia che ho trovato sulle cronache locali, in particolare di Repubblica, prima di andare a tutta la questione dei dazi, che secondo me è un pezzo delle testimonianze e dei racconti che troviamo in giro in merito alla questione che abbiamo affrontato poco fa. E la racconta Repubblica Torino, a pagina 6. È una storia raccontata da Giada Loporto. Ed è la storia di una donna ricoverata per un tumore, sottoposta a cure palliative, e ha chiesto di non morire a casa, ma di morire in ospedale. E perché? Perché ha raccontato, appunto, che per 50 anni ha subito violenze dal marito, sostanzialmente nel silenzio. Certo, un'altra generazione, un'altra storia, ma è un pezzo di questo racconto che si compone. Ne scrive Giada Loporto, appunto, sulle pagine torinesi del quotidiano La Repubblica. Dunque, veniamo alla grande giornata, si fa per dire, dei dazi. Siamo ovviamente in attesa di sapere cosa effettivamente farà l'amministrazione americana. Quello che possiamo dire adesso è che c'è una pre-risposta della Commissione europea sulla quale si stanno concentrando tutti. Sono le parole di ieri di Ursula von der Leyen, la quale dice che è pronto un piano solido di ritorsioni, per stare al titolo di pagina 5 del Sole 24 Ore, e che auspica però una soluzione costruttiva. Più volte Ursula von der Leyen, scrive Beda Romano, ha sottolineato che il protezionismo rischia di avere conseguenze economiche negative per tutti. In questo contesto ha descritto una strategia basata in realtà su tre pilastri. Il primo pilastro è basato su una risposta ai dazi americani che sia fondata sull'unità e la determinazione. Sull'unità, come sappiamo, non c'è un granché, ci sono molti paesi perplessi. Il secondo pilastro, una diversificazione dei partner economici. In questi mesi Bruxelles ha firmato accordi con il Mercosur, il Messico, la Svizzera intende negoziare nuove intese anche con l'India. Terzo punto, la Commissione è convinta che l'Unione Europea, e di questo abbiamo già parlato, debba eliminare le perduranti barriere interne al mercato unico che pesano nell'industria quanto dazi del 45%. Nei servizi, vi ricordo ancora, ne abbiamo parlato l'altro giorno, del 110%. Tutto contenuto, non mi ricordo se nel rapporto Draghi o nel rapporto Letta o se in tutti e due i rapporti richiesti dalla Commissione e poi presentati. A metà mese, racconta ancora Beda Romano, dovrebbero entrare in vigore le contromisure europee ai dazi già annunciati su acciaio e alluminio. La Commissione sta mettendo a punto una lista di prodotti americani da colpire con dazi europei che verrà presentata ai Paesi membri prossimamente in vista di un voto il 9 aprile. La proposta potrebbe essere bocciata solo se ci fosse una maggioranza qualificata di Paesi membri contrari. Nel confronto con gli Stati Uniti, l'arsenale regolamentare europeo contiene anche strumenti più sofisticati che possono andare a colpire le aziende di servizi e più precisamente i diritti intellettuali delle società digitali. In questo caso l'impatto sarebbe più contundente, secondo l'espressione di un diplomatico. Nel frattempo ci sono altri balzelli che potrebbero entrare in vigore e li segnala acutamente Sissi Belloma, pagina 4 del Sole 24 Ore. Come vedete, ancora una volta è un tema di complessità. Non ci si limita solamente a dire ti metto il 20% sulle cose che esporti verso il mio paese. Non solo dazi, ma anche tasse salatissime sulle navi in qualche modo collegate alla Cina che entrano nei porti degli Stati Uniti. A rendere ancora più pesanti le conseguenze della guerra commerciale c'è un'ulteriore misura che potrebbe essere varata nei prossimi giorni e che fa tremare la maggior parte delle associazioni imprenditoriali d'oltreoceano. È una misura pensata per contrastare il predominio cinese nella cantieristica navale e nel trasporto marittimo delle merci, ma che in realtà più che a Pechino rischia di fare danni altrove. Cosa è successo? Che su questo tema era stata commissionata dall'amministrazione Biden, era stato commissionato un rapporto, una relazione dall'amministrazione Biden circa un anno fa. La quale relazione si conclude dicendo che la Cina esercita un predominio sui mari irragionevole e lesivo per gli Stati Uniti, per cui è necessaria un'azione urgente di contrasto. La soluzione individuata, nella sua versione peggiore, prevede una tassa che potrebbe arrivare fino a 3 milioni e mezzo di dollari per ogni attracco. 3 milioni e mezzo per ogni attracco, nella versione più severa, in cui sarebbe applicata non solo alle navi cinesi, ma a qualsiasi armatore possieda o abbia anche solo ordinato navi made in China. È una platea immensa che non escluderebbe quasi nessun armatore al mondo, in particolare nei segmenti chiave delle porta container e delle navi cisterna. L'allarme più forte sta risuonando proprio dagli Stati Uniti. Le voci a favore sono solamente l'industria siderurgica e quella dei cantieri navali, naturalmente, perché questo favorirebbe il made in USA. Come reagire? Le voci dall'Italia, prima quella dell'industria e poi quella del governo, dopo la pausa.
24 mattino.
Dice il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistato da Paolo Baroni a pagina 3 del quotidiano La Stampa. che per le aziende è un impatto imponente, ma non serve uno scontro con l'America. L'Italia sul fronte dell'export deve la sua crescita a doppia cifra nel post-Covid in gran parte all'aumento della nostra quota negli Stati Uniti. Nel 24 siamo arrivati a quota 65 miliardi, generando un surplus commerciale di 42. Chi rischia di più? Chiede Baroni. I settori più esposti sono proprio quelli che hanno esportato di più. Il farmaceutico, l'alimentare, quello delle macchine per la produzione, oltre al tessile moda. Cosa si può fare, cosa serve fare? Dice Orsini, accelerare il taglio dei tassi da parte della BCE perché deprezzerebbe l'euro attutendo l'effetto dei dazi americani. Poi occorre definire nuovi accordi commerciali con Messico, India, Giappone, Thailandia, Vietnam come scudo alla guerra delle tariffe. E poi bisogna dare piena operatività al trattato con il Mercosur. Infine, occorre migliorare il mercato unico europeo per facilitare e accrescere gli scambi intraeuropei. Tolta la Banca Centrale Europea, come vedete, una ricetta simile a quella presentata ieri da Ursula von der Leyen. L'ipotesi da scongiurare, dice Orsini in questa intervista, nella quale dice anche che il governo Meloni deve giocare tutte le carte possibili, l'Europa deve rimanere unita e chiunque ha buoni rapporti con l'amministrazione deve attivarli per il bene comune. Dice questo, l'ipotesi da scongiurare è che i nostri imprenditori inizino realmente a considerare la delocalizzazione della produzione fuori dal nostro paese anche per scelte fatte in Europa dalla precedente commissione. Lo dico da 6 mesi, serve una risposta in termini di produttività e competitività. 2 esempi europei negativi sono il costo dell'energia e il peso della burocrazia, zavorre micidiali per gli imprenditori e per le politiche espansionistiche. Per questo chiediamo con forza un mercato unico europeo dell'energia. E poi torna sul tema, ma ci arriveremo tra un attimo, delle norme per le scelte fatte sulle politiche ambientali, CO2, ETS, appunto costi dell'energia, iperregolamentazione dell'industria. Il concetto è questo, rispondere anche modificando il modo nel quale si muove l'Europa. Il governo, la strategia di Meloni, un no al muro contro muro. Tra l'altro il vicepresidente americano J.D. Vance è stato annunciato ieri nei giorni di Pasqua in Italia, sarà a Roma. È cattolico lui tra le altre cose e quindi viene per una visita privata, ma ha chiesto di incontrare Giorgia Meloni. Matteo Salvini viene definito da Monica Guerzoni nel pezzo a pagina 3 del Corriere della Sera un po' spiazzato. Vance in Italia? Non lo so, non posso inseguire le agende mediatiche, dice, ma ho ottimi rapporti con lui e conta di incontrarlo a Roma. Di certo Vance incontrerà Meloni. Qual è la strategia nel questo retroscena di Monica Guerzoni del governo? Un retroscena che però si fonda, mi pare, anche su dichiarazioni che sono arrivate nei giorni scorsi, che sono abbastanza nette su questo fronte. L'input che la leader ha inviato ai dirigenti di Fratelli d'Italia e ai ministri è calma e gesso, aspettare decisioni concrete, evitare falli di reazione, intanto trattare e mediare. Bisogna abbassare i toni e scongiurare un'escalation che sarebbe dannosa per tutti, è l'architrave dei ragionamenti di Meloni. La premier parlerà di tutto questo con Vance per provare ad allentare la morsa, senza però, assicurano fonti di governo, cercare una trattativa bilaterale tra Italia e Stati Uniti, come invece vorrebbe Salvini, convinto che i dazi siano un'opportunità. La Presidente del Consiglio resta convinta che l'unica strada per evitare una guerra commerciale che danneggerebbe gli Stati Uniti e la stessa Europa sia il dialogo, dunque piuttosto contraria ai controdazi. Intanto segnala sempre il Corriere della Sera che alla vigilia dell'annuncio di questa giornata di oggi dedicata esattamente a quello, Israele ha fatto sapere che cancella tutti i dazi sui beni importati dagli Stati Uniti. Un passo importante per salvaguardare l'economia israeliana in un periodo delicato e rafforzare i rapporti economici, ha dichiarato il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. Promuovere una politica di zero tariffe tra i paesi e mantenere relazioni commerciali positive con gli Stati Uniti. A proposito delle norme europee, sulle norme ambientali europee, e in particolare quelle sulle auto, sempre Beda Romano, a pagina in questo caso 6 del Sole 24 Ore, racconta come la revisione del patto verde sta prendendo lentamente forma. La Commissione europea ha presentato ieri l'atteso emendamento al regolamento dedicato alle emissioni nocive delle auto. Se ricordate, entro quest'anno le case automobilistiche europee avrebbero dovuto pagare delle consistenti multe per non aver raggiunto determinati obiettivi, no, di emissioni. Ebbene, questo emendamento prevede di spalmare questo obiettivo su 3 anni. È frutto di un compromesso. Viene incontro alle case automobilistiche più in difficoltà, in particolare Volkswagen, ma senza venire meno agli obiettivi di lungo termine e soprattutto senza girare le spalle alle società del settore che hanno fatto gli sforzi necessari. Dunque, si calcolerà sulla media di 3 anni, 2025, 2026 e 2027, un emendamento sul quale l'esecutivo comunitario ha chiesto la procedura d'urgenza. E a proposito di auto, intanto si ragiona su Tesla e su quello che è successo a Roma, dove 17 auto sono andate in fiamme. Sul fatto che l'incendio sia doloso non ci sono praticamente dubbi tra gli inquirenti, lo racconta il Messaggero a pagina 11. Le rivendite del colosso americano diventano obiettivi sensibili e il Viminale ha già innalzato il livello di attenzione preparando un piano di prevenzione e vigilanza ad hoc. Intanto si stanno cercando indizi, lo si fa con 2 telecamere che erano presenti sul concessionario, ma anche, questa è un'altra cosa interessante, con le telecamere Vision di cui le vetture Tesla sono dotate su diverse parti della carrozzeria esterna, che dunque, apprendo, registrano anche quando la macchina è spenta e non è stata ancora venduta a nessuno. Beh, questo mi pare curioso. Se fosse davvero così, sarebbe curioso. Tesla, che soffre sul mercato europeo, ma non in Italia, ci racconta in un pezzo della redazione Finanza del Sole 24 Ore. Francia meno 36%, nel nostro paese c'è stato un rimbalzo del 51%, ma sul trimestre il calo è comunque del 3,6%. E indovinate poi un po' qual è il mercato nel quale è andata peggio la Tesla. In ore nelle quali si continua a discutere della potenziale annessione americana della Groenlandia, esattamente in Danimarca, un meno 65%. Il GR, a dopo.